ADMR Rock Web Radio presenta Folk Beat, voci e suoni dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici.
Per cominciare una nuova puntata di Folk Beat, il settimanale di ADMR Rock Web Radio, ideato e condotto in studio da Massimo Ferro, ogni giovedì fra le 16 e le 17:30 e poi disponibile anche in replica dopo l'una di notte. Buon pomeriggio e buona giornata a tutti coloro che ci stanno seguendo in questo momento e benvenuti all'ascolto della puntata numero 26 della terza stagione di questo programma, che oggi ospita, come del resto annunciato già 7 giorni fa, la cantautrice forlivese ma di nascita tarantina Valeria Caputo, un'artista che attraverso i 3 album sinora realizzati ha compiuto un interessante e originale percorso musicale, partendo da modalità espressive decisamente influenzate dal cantautorato anglo-americano, passando poi attraverso l'elettronica e la sperimentazione, sino ad arrivare a una sorta di sintesi fra canzone d'autore e ricerca sonora con il suo più recente lavoro discografico. Habitat è anche il primo album dell'artista in lingua italiana, dopo i 2 precedenti che invece erano cantati in inglese, ed è sicuramente un'opera molto suggestiva e ricercata, ma anche coraggiosa e complessa. Di questo disco parleremo fra poco con Valeria, ma non prima di aver ascoltato un estratto da Habitat, quello che porta come titolo Riconoscersi ed è anche musicalmente uno degli episodi più movimentati dell'intero CD. Buon ascolto! We'll be right back.
lasciato un vuoto grande, grande. Ogni volta che ti penso piango. Mi ha insegnato più di quanto io stia cantando.
Era Riconoscersi da Habitat, il più recente lavoro discografico di Valeria Caputo, che fra poco sarà con noi. Però per farvi comprendere meglio la sua evoluzione artistica, io vorrei farvi ascoltare anche una traccia dai suoi dischi precedenti, a cominciare ovviamente dall'opera prima, Migratory Birds, che si apriva con The Next Train. Thank you. era The Next Train, sempre Valeria Caputo, ma dal suo primo album Migratory Birds del 2012. Dal lavoro successivo Supernova, uscito nel 2016, ancora cantato in inglese, ma imperniato in maniera consistente sull'elettronica, proviene invece Blooming. Ciao Valeria, grazie per essere con noi oggi, è un piacere poterti incontrare anche se in modo soltanto virtuale, perché sono rimasto molto impressionato dal tuo ultimo disco, ma anche dalle cose che hai fatto precedentemente, di cui magari ne parleremo nel corso del programma.
Ciao Massimo, grazie mille per l'invito e buonasera.
Dunque, prima di cominciare a occuparci del tuo ultimo album Habitat, mi piacerebbe che ci raccontassi qualcosa di te, della tua attività musicale, in modo però piuttosto succinto, perché poi comunque scaveremo più approfonditamente dopo.
Certo, non inizio dagli albori, anche se poi in realtà qualcosa delle mie origini lo devo dire. Sono di origine tarantina e vivo attualmente in Emilia Romagna, dove lavoro, insegno e niente, insomma, questa è un po' la mia attività musicale, quella che mi accompagna fin dall'adolescenza e nel tempo, diciamo, fino ad oggi ho cercato comunque di strutturare sempre di più la conoscenza musicale. Ho seguito una serie di corsi e mi sono laureata in musica elettronica e sound design al Conservatorio di Bologna e poi ho fatto, insomma, una serie di altre esperienze di formazione sia musicali che legate anche a materie affini, come per esempio il teatro.
Dunque, hai inciso 3 dischi nel corso della tua carriera fino ad oggi, tra l'altro anche abbastanza ben dislocati nel tempo, perché il primo è del 2012, il secondo è del 2016 e l'ultimo è uscito lo scorso anno, alla fine dello scorso anno. Sono anche 3 dischi molto diversi fra di loro.
Sì, esatto. E beh, un po' perché comunque, come hai detto, sono dislocati nel tempo, quindi nel tempo noi cambiamo, diventiamo qualcos'altro, cresciamo oppure involviamo, chissà. E quindi ripetersi sarebbe stata veramente una cosa un poco stimolante per quanto mi riguarda. E ho voluto provare a fare degli esperimenti diversi a seconda del momento che vivevo. e della fase, diciamo, di interesse relativa, per esempio, a uno stile o relativa a un approfondimento di studio che ho fatto. Per esempio, Migratory Birds è il primo disco tutto incentrato sulla chitarra acustica e le accordature aperte. Il secondo è tutto incentrato su una riformulazione elettroacustica musicale, proprio con frammenti sonori tratti dal primo disco e utilizzati, diciamo, in modo da realizzare materiale originale, per cui anche lì tutto molto sperimentale. Mentre quest'ultimo album, diciamo il primo album in italiano, perché è un album che parla delle mie origini, parla del concetto di casa, e quindi ovviamente non potevo a quel punto fare una scelta diversa, ecco, mi sono sperimentata in italiano.
Naturalmente, ascoltando questi tre dischi, viene subito da supporre che non ti interessa tanto avere una certa coerenza stilistica. Ogni volta tu appunto preferisci cambiare, assorbire anche influenze differenti.
Sì, certo che sicuramente avere una cifra stilistica è, cioè, è una cosa sicuramente che in qualche modo identifica lo stile di un artista, e mi sarebbe tanto piaciuta che questa cosa fosse venuta fuori in qualche modo, però non è stata una priorità per me. Magari qualcuno mi dice che c'è una sorta di coerenza, qualcuno che mi conosce bene, magari che mi ha ascoltato approfonditamente, però è, diciamo, è molto sottile. Sì, mi piace molto non ripetermi, molto indagare, mi piace molto sperimentare, mi piace molto uscire dalla zona di comfort, e quindi almeno, diciamo, musicalmente da questo punto di vista mi sono, insomma, un po' sbilanciata.
Dei tre dischi che hai finora realizzato, credo che si possa dire senza timore di venire smentiti che di certo il primo, Migratory Birds, è quello più facilmente accessibile, quello in cui tu hai detto hai sperimentato molto con le accordature aperte. Questo fa subito venire in mente Joni Mitchell, che so che tu hai ascoltato, però io ci ho trovato anche molto Nick Drake.
Sì, sono sicuramente due ascolti molto cari per quanto mi riguarda, li conosco bene in maniera profonda, anche da un punto di vista proprio loro conoscono anche me, tra virgolette, nel senso la loro musica è riuscita a entrare e a prendere tanto spazio nella mia anima, nel mio spirito, ma anche nel mio interesse di tipo musicale e, come dire, anche intellettuale, e soprattutto in qualche modo poi Joni Mitchell, che comunque è una figura femminile, seppur Nick Drake comunque ha una sensibilità femminea importante, certo. Però ecco, Joni Mitchell è stata quella che mi ha rapito di più, tant'è vero che poi ho fondato anche un omaggio, un tributo, ecco, a Joni Mitchell insieme a una chitarrista, cantante della mia zona, Silvia Wachte, con la quale poi siamo state ospiti in Norvegia da non tanto tempo fa per una bellissima iniziativa, un mini tour, tutto dedicato a Joni Mitchell, con una bellissima produzione, insomma, è stata una super esperienza.
Ci sono altri artisti o gruppi che pensi ti abbiano in qualche maniera influenzato nel corso della tua formazione musicale?
Beh, per forza, diciamo che così in qualche modo mi reputo un po' una spugna, quindi qualcosa che mi colpisce rimane nella mia memoria musicale, e quindi può essere sia cose di cui sono consapevole, sia di cose di cui non sono esattamente consapevole.
Certo.
Però sì, ho ascoltato molto la musica americana, John Baez, Bob Dylan, Crosby, Stills, Nash & Young, se vogliamo parlare, ecco, di quel genere, no? Acustico,
sì.
Quella, diciamo, un po' la mia matrice di la Genesi un po' arriva da lì, e ho ascoltato molto anche, insomma, Janis Joplin, Jimi Hendrix, tutti quelli che sono i miti del rock, E poi dopo mi sono un po' anche, insomma, per quanto riguarda la musica italiana, mi sono anche poi evoluta, a parte insomma quelli più famosi, sono andata a fare anche delle ricerche. Per esempio, una cantautrice italiana che mi piace molto e che mi ha colpito è Gianni Sorrenti.
Beh, molto brava, effettivamente.
La nostra Joni Mitchell italiana, no?
Sì, anche se negli ultimi anni ha fatto delle scelte musicali molto particolari, perché è andata verso soprattutto la musica celtica, ma anche la world music, se vogliamo, perché gli ultimi dischi sono abbastanza, come dire, meticci, ecco. Ascolta, prima di arrivare al disco successivo, come mai hai scelto la lingua inglese per esprimerti?
Beh, un po' l'ho detto, sono nata e cresciuta con i dischi di mio babbo, che, diciamo che per la maggiore contenevano musica americana e inglese, quindi un po' è stato quello, un po' il mio primo approccio con il suono, anche dal punto di vista della lingua. Lo trovavo molto musicale. In qualche modo forse in un certo senso mi mascherava un pochino anche, no? Era un po' la mia maschera, era un po' il mio personaggio. Poi invece ho rotto un po' questo schema con la maturità, ho pensato che fosse interessante indagare la mia lingua e togliermi un po' questi veli che poi sono un po' i veli che forse stiro nella copertina dell'album Habitat.
Io penso che la scelta dell'inglese, specialmente per il tuo primo disco, fosse praticamente inevitabile, soprattutto per il tipo di melodie che hai scritto in quell'occasione. Riguardo invece il secondo disco, questa svolta è stata veramente, direi, incredibile, cioè repentina, perché dall'acustica, perché il primo disco non è completamente acustico, ma l'impianto è quello, all'elettronica quasi pura, perché di strumenti veri non ne ho sentiti molti, a dire la verità. Sì, ce ne sono, ma mi sembra che il grosso del lavoro sia stato affidato ai synth e ad altri marchingegni elettronici.
Allora, come dicevo, il secondo album Supernova è stato creato smontando il primo album. Quindi in realtà sono tutti strumenti veri, suonati, perché io avevo le registrazioni, diciamo, le varie tracce singole di tutti gli strumenti
Sì.
e di tutti i brani. Quindi io che ho fatto? Ho riaperto le take del primo album e sono andata a estrapolarmi dei frammenti, degli agglomerati sonori, delle piccole sequenze, e con questo materiale sono andata poi a rimontarlo in una veste completamente diversa, andando anche poi a modificare, modulare, surrogare i suoni in modo che non avessero quasi nessuna attinenza con l'album dal quale li ho estrapolati. Però ecco, c'è un collegamento tra il primo e il secondo disco che è proprio relativo al materiale sonoro. È un collegamento molto trasversale. Insomma, ho fatto un percorso legato alla musica elettronica. Mi interessava anche andare un po' a fissare, elaborare, sperimentarmi in questa zona, diciamo.
Io so che tu ti sei diplomata al conservatorio in musica elettronica, ma mi pare che i tuoi studi abbiano avuto a che fare anche con la musica interattiva per le arti digitali o qualcosa del genere.
Non è un diploma, è una qualifica professionale, musica, tecnico di musica interattiva multimediale. Questo l'ho conseguito tanti anni fa ormai
Sì.
presso la scuola di alto perfezionamento di Saluzzo, si chiama APM, in provincia di Cuneo. Poi successivamente ho fatto il triennio, poi il biennio, quindi insomma, ho fatto tutti i 5 anni legati alla laurea magistrale in musica elettronica a Bologna. Quindi, diciamo, per me l'approccio con le nuove tecnologie è stato sempre molto interessante e mi ha anche un po' facilitato le cose, perché la mia voglia di esprimermi, di fissare le idee è stata veicolata bene grazie all'uso appunto del computer, all'uso dei software, dei vari dispositivi.
Senti, ma cosa ti attira così tanto dell'elettronica? Qual è il fascino perverso che l'elettronica esercita in maniera, diciamo così, profonda su di te?
Un po' l'ho detto, è stato il fatto che io potessi subito fissare le mie idee e soprattutto andare a manipolare il suono. Una cosa molto, la manipolazione del suono è una cosa quasi estemporanea. Difficilmente si riesce poi a portare su carta questo cambiamento, la metamorfosi, una trasformazione proprio legata alla materia del suono, cioè questo aspetto più artigianale, proprio per cui la materia del suono diventa l'oggetto della manipolazione. Quindi questo è uno degli aspetti. Poi l'altro è appunto questa grande libertà che esce dagli schemi, esce dalle regole e mi porta a poter arrivare anche a qualcosa di più estremo. Mi posso sentire un po' più libera.
Credo che Supernova si possa definire un disco sotto certi aspetti estremo. Io sinceramente non sono riuscito a trovare molti punti di collegamento con Migratory Birds, ma d'altro canto l'ho ascoltato ieri molto velocemente, grazie al fatto che tu me l'hai fatto avere insieme appunto al tuo lavoro d'esordio. Supernova è un disco che è stato descritto di elettropop, di indie rock, di trip hop, io aggiungerei anche noise e qualcosa di progressive, soprattutto in un paio di brani, per esempio quello d'apertura, che a me ha ricordato un po' i Crimson più sperimentali.
Sì, il prog è sicuramente uno dei miei punti di riferimento. Mi piace molto appunto questa libertà che ha il progressive, cioè quello di poter repentinamente passare da una dimensione ad un'altra, poi magari richiamarla, che è un po' quella libertà che ha anche la musica classica, di
Certo.
poter in maniera, come dire, naturale, evolversi nei vari movimenti, di una composizione.
Però dal vivo ho visto dei video che ho trovato su YouTube che spesso tu ti esibisci da sola con voce chitarra o con l'accompagnamento appunto di un altro chitarrista. Non fai mai uso di loop, sequencer e cose del genere?
Diciamo che normalmente questi sono ruoli che ho affidato ad altri, perché appunto l'approccio che ho legato alla manipolazione del suono è più un approccio da studio. Mi piace molto lavorare nello studio di registrazione, per me è quello, è come se fosse la quarta dimensione dello sviluppo compositivo. Quindi tante cose che poi vengono fissate sono riproducibili dal vivo fino ad un certo punto, per cui per esempio con Supernova mi accompagnavo con Chris Young, che è un artista elettronico, per cui io mi occupavo della parte legata alla voce, alla chitarra e da alcune, diciamo, parti percussive, mentre lui si occupava specificatamente proprio di mandare loop, di mandare i campioni, di improvvisare col synth, perché così diventava più gestibile il live, perché comunque Supernova è un disco complesso da fare dal vivo.
Molto.
Avrei dovuto avere bisogno di un'orchestra, quindi diciamo che non ho il supporto di una produzione così importante, per cui mi sono dovuta arrangiare.
Dunque, mi hai detto quali sono gli artisti e i gruppi con cui sei cresciuta durante la tua adolescenza musicale, ma per quanto riguarda l'elettronica, invece, quali sono le tue influenze, se ce ne sono? Io praticamente sono rimasto ai Tangerine Dream e ai Kraftwerk, ma l'elettronica, anche se la trovo comunque interessante, non mi ha mai preso del tutto. Per te, invece, quali sono possibili punti di riferimento?
Allora, di elettronica sì, anch'io ho ascoltato molto il krautrock, quello sicuramente, quindi quello è un riferimento di partenza. Poi durante gli studi ho studiato lì al Conservatorio di Bologna, dove il maestro di composizione Francesco Giomi è il direttore del Centro Tempo Reale, che è un centro di ricerca del suono, che si trova a Firenze, che è stato fondato da Luciano Berio.
Beh, insomma.
Sì, infatti. Quindi, ecco, siamo, diciamo, i percorsi che siamo riusciti, grazie a questo riferimento importante di Francesco Giomi e del maestro anche Lelio Camilleri, siamo partiti da una dimensione della musica elettronica come estensione della musica contemporanea. E poi siamo arrivati ad autori come per esempio Trevor Wishart, che è diventato un compositore che si è occupato in maniera settoriale prettamente sulla manipolazione del suono, partendo per esempio da un campione vocale, e questo campione veniva manipolato come se fosse una sorta di tema, una sorta di motivo per tutta la composizione, fino a perdere completamente l'identità originaria. E, insomma, ci sono una serie di importanti compositori che adesso non vorrei annoiare troppo con, però ecco, mi piacciono molto i grandi maestri, quelli da cui poi si può attingere per ispirazione.
Ti chiedo qualcosa di strettamente personale, perché tu sei nata, come hai detto, a Taranto, hai studiato a Bologna, ma anche a Saluzzo, so che hai studiato anche a Roma, adesso vivi a Forlì. A cosa si deve questo vagabondare e come mai poi hai scelto Forlì come, se non ultima sede, certamente quella un po' più stabile, diciamo?
Sì, allora il vagabondare si deve al fatto di una sorta di inquietudine di fondo, per cui in qualche modo Taranto non mi bastava. E quindi ho sentito l'esigenza di spostarmi, anche perché, insomma, quando si è giovani si ha tanta curiosità di vedere com'è il mondo, di capire come girano le cose, di magari fare anche gli incontri importanti, incontri, diciamo, riguardo le mie ambizioni, che sono partita con l'idea di formarmi a livello musicale, ma anche di provare a lavorare in qualche produzione. Cosa che ho fatto, ovviamente, però ecco, ho potuto conoscermi in qualche modo. Quindi, una volta che mi sono conosciuta e ho capito che le grandi città non fanno per me, ho preferito raccogliermi, per quanto riguarda soprattutto la vita quotidiana, in una città a dimensione duomo come può essere Forlì, che è un po' una via di mezzo, ecco, una cittadina non troppo grande, dove vivo serenamente, però che è anche un crocevia molto vicino a tutte le città culturali di riferimento, per cui magari ecco, una persona che come è interessata all'arte, interessata alla musica o si vuole proporre musicalmente, si può spostare in maniera agevole, però mantenendo ecco, una quotidianità che abbia una gestibilità, grandezza d'uomo, ecco, sì, perché è stato molto stressante vivere a Roma. Per me, c'è chi piace, io a Roma a quel punto ho pensato bella città per andarci a fare un fine settimana per vivere, l'ho trovato pesante.
Ancora una cosa ti chiedo, che è estranea all'ultimo album, a cui arriviamo subito fra pochissimo. Saprai certamente che in Puglia c'è il fenomeno della Taranta, ma più in generale comunque ci sono grossi fermenti relativi alla musica tradizionale, tra l'altro non sempre eseguita in maniera tradizionale, semmai anzi in modi anche molto innovativi. Tu non hai assorbito niente, non ti interessa quel fenomeno, quel tipo di musiche?
Allora, parto dal presupposto che io sono tarantina e Taranto è una città fortemente industrializzata, dove un po' la tradizione è stata schiacciata, un po' spazzata via, no? Da
Sì.
questa grande presenza dell'industria. Chiaramente poi, insomma, crescendo e guardandomi intorno, ho visto appunto che nelle zone pugliesi limitrofe, come potevano essere anche i primi paesi intorno a Taranto, andando poi verso il Salento, la pizzica era molto, già piano piano ho preso molto corpo e ho ripreso in qualche modo. È tornata in auge. E, diciamo che da quel punto di vista, proprio dell'aspetto popolare, non mi sono fatta travolgere da questa cosa, perché in qualche modo queste radici recise mi hanno spezzato, no, la comunicazione dal punto di vista musicale. Però c'è un aspetto di questa musica che mi interessa, che è quello taumaturgico, cioè del fatto che la musica guarisce. E quindi quello sicuramente è una cosa che io vado a ricercare anche delle volte nell'ossessività di alcuni brani che propongo.
Sud dello stivale che si è fermata quella nuvola, si posa piano sul fiume, lo accompagna fino al mare, porta il vento di maestrale che arriva da Genova. La strada statale, decoriamo la fabbrica per la messa di Natale, prepariamo la tavola, qui chi viene può mangiare. Incontro fortuito, stabilito a tavolino. Cosa portano le nuvole? Chiedeva Aldo il pescatore. Portano polvere rossa, gli rispose il delfino. Com'è strana la vita, com'è strano il nostro destino. Cade ruggine tossica anche su Gesù bambino. È a sud dello stivale che si è fermata quella nuvola, si posa piano sul futuro, si riflette nel mare, dove lo sguardo si perde, dove Aldo vorrebbe restare. Cosa fare se ancorarsi alla fabbrica o partire con la nave? Nubi rosse sulla città, gambe corte camminano, nasi lunghi si muovono, Aldo non sa dimenticare, e fra le luci di lampare Quando le stelle si spengono, lui si volta e guarda il mare. Nel silenzio assenso della nostra capitale.
Siete all'ascolto di Folk Beat, suoni e voci dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici su ADMR Rock Web Radio.
Direi di cominciare a parlare un po' di Habitat, anche se poi magari mi verrà in mente qualcos'altro da chiederti riguardo il tuo passato. Il titolo di questo disco è già in un certo senso il programma di quello che è poi l'album. Si può definire un disco a concetto? Io direi di sì, sotto certi aspetti sì.
Sì, 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 certo. Diciamo che un po' il concept è quell'aspetto anche un po' prog, se vogliamo, no? Di che mi appartiene. E tutti i miei dischi hanno un concept di base. Migratory Birds è il viaggio, è Supernova, e diciamo è legato più a un aspetto del cambiamento, e invece Habitat appunto è la casa.
È un disco molto particolare, l'ho trovato un po' corto, per essere sincero. Anche perché due brani sono praticamente recitati, il primo da te e l'altro invece, ma ne parliamo dopo perché è molto interessante, sarebbe Taras. È anche piuttosto singolare che in Ma quale casa, dopo la parte recitata all'inizio, comincia a snocciolare con un sottofondo musicale molto elettronico, direi anche un poco inquietante, un lungo elenco di prodotti inventati, si intende, per la casa e chiaramente anche con un intento molto ironico.
È il brano che apre il disco e allora vorrei semplicemente dire appunto sì, è un disco che dura 40 minuti, giusto? Insomma, è il disco che può entrare in un vinile e non mi interessava riempire di tante canzoni l'offerta musicale, piuttosto mi interessava più dire poche cose ben fatte e concise, considerato che per me brani come quelli più elettronici come Ma quale casa e Taras, sì, forse non sono molto radiofonici, quello certamente, però sono delle composizioni che esulano dall'idea della forma canzone appunto tradizionale e sono più sperimentali e in qualche modo contengono quello che è un po' un approccio elettronico che fa parte del mio background.
Taras è appunto è interessante anche per via di questa, anche in questo caso l'elettronica qui è molto caotica, un po' disturbante anche, ma allo stesso tempo è adeguata poi al testo, che in realtà non è soltanto un testo recitato ma molto molto di più, però vorrei che fossi tu a spiegare questo brano e a raccontarci di Celeste Fortunato che ne è protagonista.
Sì, ora tra le varie tematiche che io ho affrontato nell'album ho pensato che potesse essere interessante utilizzare, intanto fare un omaggio a una mia amica carissima che è Celeste Fortunato, che ha scritto due libri nei quali mi ha citata in forma di personaggio nelle storie che raccontava, quindi in qualche modo è stato un modo per ricambiarla. Questo dal punto di vista personale, però mi interessava tantissimo l'aspetto legato al messaggio del suo discorso, della sua testimonianza, in quanto lei è stata, purtroppo non c'è più, ma e questo è successo un po' a cavallo della produzione di questo disco, ovviamente non era assolutamente, in qualche modo non pensavo, ecco, che non sarebbe successa questa cosa che poi è avvenuta, di perdere questa amica cara, e volevo semplicemente riportare la sua testimonianza di ecologista che si è battuta in prima linea per la salute dei cittadini di Taranto, in primis i bambini, che appunto Taranto è una città un po' appesantita dalla presenza di una serie di sostanze tossiche rilasciate dall'area industriale. Però nello stesso tempo è una città che ci dà tanto dal punto di vista proprio della sua bellezza naturalistica e storico-culturale. Dicevo prima che appunto noi siamo stati un po' schiacciati da questa presenza dell'industria, però piano piano stiamo recuperando. Siamo più indirizzati verso il recupero della nostra identità, della Magna Grecia, perché esiste il Museo Marta, che è uno dei musei più belli del mondo, dove sono contenuti gli ori di Taranto, che insomma sono importantissimi, viaggiano nei musei di tutto il globo. E quindi ecco una sorta di recupero della bellezza grazie a questo discorso che lei ha fatto durante una manifestazione che si chiama Stop al sacrificio di Taranto, che è avvenuta nel 2022 ed era una registrazione audio, perché lei non poteva essere presente fisicamente in quanto si è ammalata di leucemia, come ha fatto nei 10 anni precedenti a questa brutta situazione, ma ha mandato un audio perché voleva in qualche modo dire la sua testimonianza. E quindi io poi ho chiesto il permesso di utilizzare questo audio, l'ho inserito, l'ho incastonato in questo brano jazz, electro jazz, non so, o free jazz, qualcuno mi ha detto free jazz. E c'è un po' di manipolazione del suono fatta proprio con i nastri, poi rieditata tramite appunto il computer e poi l'innesto di questa voce. Poi ci sono i bellissimi sax di Gianni Perinelli, sia sax
soprano e baritono, ho il libretto in mano
che ha improvvisato, ha dato quell'aspetto molto malinconico poi a tutto il brano.
Quanto ha espresso Celeste Fortunato nel suo discorso è veramente molto forte, per cui va assolutamente ascoltato.
L'altra volta venni. Io venni dal mare, vestita di penne. Avevo l'arpa, sapevo cantare e anche danzare, ma tu non mi vedesti.
Carissime concittadine e carissimi concittadini, viviamo in una città meravigliosa, in cui gli interessi economici, politici e di Stato deturpano il nostro territorio. Sabotando la nostra storia e infliggendo malattia e morte a noi e ai nostri cari. Per tutti questi anni ci hanno convinto di non essere meritevoli, soffocando le nostre speranze, le nostre idee, i nostri progetti, il nostro futuro. Dovremmo invece camminare a testa alta, orgogliosi delle potenzialità che il nostro territorio e la nostra storia ci offrono. Pretendere soluzioni risolutive che ci liberino dall'ombra di un siderurgico. E insieme a lui dell'intero sito industriale, per investire nelle bonifiche dei nostri splendidi mari e dei nostri suoli, tornando a respirare aria pulita come Trieste e Genova, dove l'acciaieria è stata considerata incompatibile con la vita umana. sbilanciata economicamente, culturalmente e socialmente, affinché i nostri figli non siano costretti a studiare e cercare lavoro fuori. Noi possiamo farlo, noi dobbiamo pretendere. Non aspettiamo che siano gli altri a trovare la soluzione per noi. La soluzione siamo noi, con il nostro carico di rabbia, ma anche con la nostra voglia di futuro. Lo dobbiamo a noi, ma soprattutto ai nostri figli, ai quali lasceremo in eredità questo pianeta che vorremmo veder salvato. A tutti, Taranto, libera!
Volevo dirti, invece, le altre canzoni seguono una linea fondamentalmente più acustica. Diciamo che sono un po'... hanno indubbiamente un collegamento con il primo disco, ma viaggiano su metriche piuttosto differenti. Per esempio, La mia città che sull'acqua brucia, secondo me ha un sapore di bossa nova, o comunque di musica brasiliana, anche se poi è una canzone da cantautore, però anche qui ci sono i synth, ecco, il sintetizzatore in ogni caso tu ce l'hai messo un po' dappertutto. A volte semplicemente come un tappeto, come un sottofondo, in altri momenti invece come una presenza più ingombrante, più consistente.
Sì, ho un bellissimo sintetizzatore della Lira, si chiama Lira 8, anzi della Soma, si chiama Lira 8, che è proprio un sintetizzatore analogico che produce i suoni molto adatti a fare, diciamo, come detto, di sottofondo. Si chiamano droni, no? Sì. Droni, che sono questi suoni di ambiente. Comunque davano, diciamo, davano una coerenza, cioè in qualche modo l'utilizzo di un sintetizzatore per tutto il disco, anche durante i brani acustici, in qualche modo porta ad avere una sorta di filo conduttore.
Sì.
Il suono più o meno, ho cercato di richiamare delle timbriche vicine.
E in questo senso mi pare che abbia svolto un ruolo molto importante Franco Naddei, con cui mi pare tu avessi collaborato anche per il disco precedente.
Sì, veramente per tutti i dischi, perché lui è stato, sì, il fonico che ha seguito Migratory Birds, Supernova e Habitat. E come si dice, cavallo vincente
non si cambia.
Esatto. Sì, Franco è innanzitutto un artista, un cantautore, un compositore di musica che io sinceramente apprezzo molto. E ovviamente da lì ho capito che la sua visione della musica poteva assomigliare anche alla mia, per cui mi sono avvicinata allo studio, abbiamo fatto i primi esperimenti, sono andati bene e poi dopo è diventata una sorta di, per me andare in studio è un po' come andare al parco giochi, no? È un momento di divertimento ma di grande creatività. E con Franco appunto questo è possibile, non è il fonico che segue il comando e basta, ma è un fonico che può portare crisi, può portare soluzioni, può portare stimoli, e quindi quando qualcosa non funziona esattamente, se magari siamo alla ricerca di una soluzione, è anche molto pratico perché ti fornisce anche qualche idea, per cui magari poi alla fine non è quella l'idea che si prende, però genera qualcos'altro, per cui è un modo di lavorare che a me piace. Ovviamente tutto questo lo fa con molta discrezione, lo fa con molta professionalità, lo dico perché ovviamente qui chi ascolta si può fare idea, per cui...
Vabbè, immagino comunque che poi nel corso degli anni si sia creata una sorta di simbiosi, perché poi quando ci si conosce bene, si lavora bene insieme, è ovvio che si crea una certa complicità. E volevo tornare alla mia città che sull'acqua brucia, perché insieme a Sulla strada statale è forse l'episodio che più esplicitamente riguarda la tua città, Taranto.
Allora, il brano si intitola La mia città che sull'acqua brucia. Questa frase è l'unica frase che avevo eliminato dal testo, perché il testo l'avevo scritto in un certo momento, poi l'ho ripreso con la musica in un secondo momento, poi rifacendo un po', eliminando un po' alcune parti, tra le quali appunto questa frase che era proprio, adesso svelo questo dettaglio, era proprio stata eliminata perché non entrava metricamente, non c'entrava niente con il testo. E ho deciso di farla diventare il titolo, per cui si è creata subito immediatamente una connessione con l'idea di Taranto. ma in realtà il brano parla di sterilità. Poi ognuno ci può guardare, ci può vedere quello che gli interessa. Si dice che la poesia è di chi la legge, per cui è un brano che parla di un rapporto sterile o di un rapporto che non ha portato a nulla, che si è interrotto o desiderato, magari che non è riuscito a evolversi in maniera positiva o in maniera da raccoglierne i frutti. Ed è anche un po' legato all'idea di habitat, quella del corpo, che il corpo è il mio primo habitat, quindi io sono una donna, il corpo di una donna che normalmente accoglie una vita e che poi invece nel mio caso non ha accolto nessuna vita, e quindi in qualche modo io parlo un po' con questa vita, ma è arrivata. Da questo dialogo però possono scaturire una serie di immagini, di figurazioni e di storie di altre persone, che ognuno poi ci attacca un po' la storia che sente.
Cosa mi hai lasciato in questo vuoto in cui mi dimeno? Cosa mi hai dato se ti cerco e poi torno indietro? Se avessi saputo di questo grembo vuoto, avrei evitato di tornare ancora.
Forse mi ha un po' fuorviato il fatto che, parlando di ritorno, almeno nel testo all'inizio si facevano il ritorno a casa, e vedendo anche il video in cui tu sei su un treno, io ho pensato che la canzone fosse proprio su il ritorno a Taranto e naturalmente la delusione di trovare una città che, per i motivi che tu hai spiegato, non è la città che vorresti. Tra l'altro, puoi dirci qualcosa a proposito del video? Non so, sei tu che nuota come un delfino, per esempio, durante le riprese?
Sì, sono io.
Ah, bravissimo, complimenti.
Grazie. E beh, sono nata a Taranto, alla fine saprò anche nuotare, insomma, quella, almeno questa cosa è una qualità di adozione legata alla città di mare, dei due mari, peraltro, Taranto città. E quindi era d'obbligo nuotare. Sì, ho pensato di fare queste riprese quest'estate, peraltro non è molto che appunto ho fatto queste belle nuotate in quest'acqua meravigliosa, ed era un modo anche per valorizzare il mio territorio, perché non vorrei che fosse mal interpretato il mio messaggio. Non è che io sto denunciando un territorio di Taranto, sto più che altro raccontando di una mia condizione personale di sofferenza nei confronti, non so, di quello che sarebbe potuto essere, ma che non è diventato. Ma questo non significa che non può diventarlo.
Certo.
Quindi io vorrei anche valorizzare sia il territorio tarantino, sia gli artisti tarantini, tanto è vero che il video è stato girato da due videomaker tarantini molto giovani, che sono Greta Baldo e Giovanni La Salsa Germinario, che poi sono stati gli stessi autori del video di animazione del brano Taras. Non so se hai potuto...
No, purtroppo non l'ho visto, chiedo venia.
Quello è proprio un video molto artistico, molto interessante, un po' sperimentale, realizzato dagli stessi ragazzi. E poi anche le fotografie della copertina dell'album, ma anche insomma tutto quello che è relativo proprio alla pubblicità dall'album Habitat, è stato realizzato da un fotografo tarantino, si chiama Pierfrancesco La Fratta, che insomma è bravissimo, quindi andava assolutamente chiesto se era disponibile a fare lui le fotografie. Questo per dire, ecco, appunto, il fatto che io nel video si torno a casa, un po', ecco, nella storia ci ho voluto indicare questo rito di chi abita fuori dalla propria città natale, non fuori sede. A un certo punto tu torni a casa, però ecco, l'idea del tornare a casa, l'idea che la nascita sia anche... cioè essere concepiti sia una specie di ritorno a casa, il grembo materno è un'altra dimensione di casa, un'altra dimensione del primo posto dove noi abitiamo.
Sì.
E il fatto che magari una vita possa scegliere dove nascere, oppure possa, delle volte si dice, no, che siamo nati in quella famiglia, non era un caso, o cose del genere, a chi crede al karma, o a chi crede che alla reincarnazione, è un ritorno.
Certo.
A quello. E quindi io sono come la città che sull'acqua brucia, diciamo, il mio corpo diventa l'idioma della città.
Senti, in Mel rappresenta in un certo senso un ritorno, e cioè le tue radici colte, perché è un brano che è ispirato a un preludio e parla di questo personaggio di cui vorrei che adesso tu ci raccontassi. È anche una canzone molto femminista, se vogliamo, questa, femminile credo più che altro.
Sì, esatto, è un brano che io ho voluto dedicare alla compositrice tardo-romantica francese Mel Bonis, che all'anagrafe era Melanie Hélène Bonis. E lei però si firmava le sue composizioni con l'acronimo Mel Bonis, perché questo fatto di accorciare il nome da Melanie a Mel le toglieva, come dire, un'identità di genere, la rendeva ambigua.
Sì.
Ecco, l'ambiguità è una delle cose che mi piace molto anche a livello musicale, anche rispetto alla domanda che mi hai fatto prima sulla musica elettronica, che la musica elettronica viaggia su quell'aspetto dell'ambiguità, per cui immaginati comunque che siamo seconda metà del 1800, una donna che compone musica è già una cosa rara per l'epoca, e firmarsi Mel le toglieva un po' quella stigma dell'essere donna, perché lei voleva essere considerata un compositore senza essere discriminata per essere donna, e quindi questa ambiguità gliela poteva garantire. E lei è una compositrice che ha poi vissuto, è nata, tra virgolette, in una famiglia dove non si coltivava la musica. Quindi aveva proprio un talento innato, aveva la fortuna in qualche modo di essere a contatto con un pianoforte, perché nella casa dove si erano trasferiti la bambina ha trovato un pianoforte. Poi è stata indirizzata verso gli studi musicali, soprattutto dal fatto che gli amici della famiglia hanno convinto la famiglia poi a farle fare degli studi formali, e i suoi maestri poi l'hanno convinta a iscriversi al conservatorio, dove è stata poi anche compagna di banco di Claude Debussy, che lo ha, insomma, era molto apprezzata anche dai suoi contemporanei. E poi, sempre al conservatorio, incontra il suo grande amore, che è Amédée Thiche, che le presenterà quello che poi diventerà il suo editore, e che sarà sempre, diciamo, l'uomo che la sosterrà dal punto di vista musicale.
Ti chiedo ancora di due canzoni che ho trovato particolarmente ecologiche. La prima, soprattutto, che è Vieni, in cui mi sembra, da quel che ho inteso io, perlomeno dalla mia chiave di lettura, che tu abbia voluto un po' esprimere il concetto di la natura come casa, mentre Riconoscersi mi ha dato l'impressione che tu intenda che la casa è il rapporto umano, è il modo in cui si instaura un rapporto umano, o comunque il rapporto fra le persone.
Sì, ma queste due cose non sono antitetiche, nel senso che la relazione, di solito, se è una relazione costruttiva, vede il buono delle cose e si basa sulla collaborazione, si basa sulla collettività e si basa sull'ascolto e sul rispetto. Per cui l'ascolto e il rispetto, se estendiamo questo concetto anche alla natura, vediamo come si può evolvere e diventare un aspetto di armonia di vita. E, insomma, se ci rispettiamo, se ci ascoltiamo, se siamo fossimo un po' più delicati, un po' più gentili tra di noi, secondo me ne gioverebbe anche la natura, quello sicuramente.
Ascolterò i tuoi umori e senza le parole.
le mie lacrime verserò. Dal mio spirito, dalle mie anime, Melisande. Io sono morta, ma l'amore mio no.
E poi il disco si chiude con, giustamente direi quasi, Dove finisco io, che è un brano molto diverso dagli altri, ha un'atmosfera molto poetica, molto delicata, con quegli intrecci di voce, dà quasi un senso di serenità e mi piacerebbe che ci dicessi qualcosa anche a proposito di questa canzone.
Sì, allora, Dove finisco io è un brano... Sì, come dici, romantico, sognante, che un po' richiama un po' il mio approccio originario alla musica, no? di esprimersi in maniera quasi romantica. Però è anche un pochino malinconico, che è secondo me un aspetto che mi riguarda, il fatto di essere malinconica, di quello che appunto sarebbe potuto essere, che rimane comunque dentro di noi come una piccola speranza. Per la realizzazione di questo brano ci ho messo un po' di tempo perché ho provato a fare diversi arrangiamenti.
Ecco, però scusa se ti interrompo, ma volevo sottolineare come l'atmosfera un po' sognante, un po' malinconica, come tu stessa l'hai definita, è data proprio anche dall'uso della tua voce, che qui è molto differente rispetto al resto del disco.
Sì, perché è un brano corale, un brano sostenuto soprattutto appunto da questi cori. E questa melodia che secondo me richiama anche un po' le melodie tipiche italiane dei cantautori anni 60, 70, ecco, tipo Mina, non so, quelle canzoni un po'...
D'atmosfera.
Sì, un po' d'atmosfera, esatto, che un po' anche strizza l'occhio al gospel, perché appunto questa è sostenuta da tutti questi cori.
Le voci peraltro sono tutte tue, anche questo direi che va rimarcato.
Sì, esatto, tutto l'arrangiamento vocale, però c'è anche da dire che al cielo zampino di Emanuela Cortesi, che è una cantante italiana molto importante, che mi ha un po' aiutato con delle visioni mentre ascoltava il brano, si immaginava una situazione appunto che mi ha cercato di descrivere, mi ha dato veramente degli stimoli importanti affinché io poi potessi decidere che l'arrangiamento finale sarebbe potuto essere quello che poi è diventato, e lei è stata molto contenta, insomma, è stata citata anche all'interno del disco perché appunto è stato un importante,
diciamo, sostegno, contributo.
Sì, lei, diciamo, ha una carriera soprattutto da corista, ma è un'artista completa. E per citare qualcuno, ha lavorato in tour con Laura Pausini, Lucio Dalla, Francesco De Gregori, con tanti altri, ecco, siamo a livelli.
Per concludere, questo disco ha fondamentalmente una natura piuttosto scarna, apparentemente è disadorno, ma invece in realtà ha impiegato tantissimi strumenti e questo ha dato anche una notevole varietà dal punto di vista degli arrangiamenti. Oltre alla chitarra acustica ci sono le chitarre elettriche, c'è il pianoforte, i sintetizzatori naturalmente, c'è il violino nel brano che abbiamo citato poco fa, ci sono i sassofoni, insomma ha impiegato comunque tanti strumenti.
Sì, perché anche se sì, apparentemente i brani sono semplici, però comunque ho voluto caratterizzarli anche grazie all'uso di, ecco, c'è la fissarmonica nel brano
Sulla strada statale.
Con la fisarmonica di Ando Fabri, il violino di Mina Riviello, su dove finisco io. Quindi ci sono tante voci che giustamente, come dire, copartecipano a un'espressione che deve essere di tipo musicale, perché noi molto spesso parliamo di quello che significa il brano, di quello che magari,
certo,
è positiva, però alla fine stiamo parlando sempre di musica.
Sono d'accordo.
È difficile parlare di musica, diceva Frank Zappa che parlare di musica è come ballare di architettura, e quindi a questo punto invito tutti all'ascolto.
Senti, prima di salutarci volevo che ci facessi sapere come si fa a reperirti in rete per chi volesse seguire i tuoi passi, i tuoi movimenti, la tua attività.
Sì, allora, innanzitutto c'è il mio sito, basta scrivere sul motore di ricerca Valeria Caputo, magari Habitat, quindi da un qualsiasi motore di ricerca come può essere Google, e si può accedere anche al sito dell'etichetta che ha prodotto a livello esecutivo l'album, che è la Ribes Records, e c'è praticamente il negozio su Bandcamp, che è questo sito proprio specifico, specializzato di musica, e ribesrecords.bandcamp.com/album/habitat con l'H davanti, Habitat, e da qui si può accedere anche al negozio per acquistare il vinile, il CD o semplicemente il download dei brani. Gli album è anche presente su, in forma liquida, ecco, quindi su tutti quei siti di streaming musicale come per esempio iTunes oppure Spotify.
Sì.
Anche i curiosi possono trovarlo, insomma, da preascoltare da questi canali.
E poi naturalmente, questo lo aggiungo io, sei sui social, perlomeno di sicuro sei su Facebook.
Sono sia su Facebook che su Instagram.
Perfetto. Senti, ti ringrazio, è stata una chiacchierata molto piacevole e devo dire che mi ha fatto anche scoprire ancora più in profondità un'artista veramente unica, direi, nel panorama musicale italiano. Penso che il tuo secondo disco in particolare, che è lontano anni luce dalla musica che ascolto io di solito, ma anche quest'ultimo, potrebbero trovare anche un ascolto molto interessato all'estero, perché sono dischi molto originali. Quindi ti faccio i miei più sinceri complimenti perché li meriti.
Grazie.
Grazie ancora per la tua partecipazione.
Grazie a te per l'invito.
Spero di ritrovarti presto. Ciao, ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Dipingere tutti i colori, una
dolce canzone che canto quando sto male, quando voglio tornare, ritornare.
Dove finisco io è l'ultimo brano di Habitat e anche l'ultimo della puntata odierna di Folkbeat, la numero 26 della terza stagione del settimanale di ADMR Rock Web Radio, ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30. L'ospite di oggi era la cantautrice Valeria Caputo, che come avete sentito è di origine tarantina. E fra 7 giorni torneremo in Puglia perché sarà di nuovo con noi il chitarrista, produttore e discografico Sebastiano Lillo, forse, sottolineo forse, accompagnato dal cantautore australiano David Blake, che da oltre 12 anni vive proprio in terra pugliese. Adesso però il mio tempo è scaduto, per cui grazie per avermi ascoltato e buona serata a tutti voi.